16:01 minuti, puntuali. Un buon pomeriggio ascoltatori, un buon pomeriggio ascoltatrici, ben ritrovati, ben ritrovate sulle frequenze di Radio Popolare. Eccoci qua. Io sono Giulia Strippoli, come al solito in questo orario fino alle ore 17. Vi faccio compagnia e vi ricordo gli appuntamenti, ve le segnalo degli altri. Aspetto le vostre iniziative. Le attività, quelle di cui vi prendete cura, quelle a cui prendete parte e quelle che volete, come dire, allargare un po' a tutti e a tutte. Allo 02 33 001 001, in onda, in diretta, l'invito è quello a raccontare, ad invitare, a condividere, proprio perché crediamo che in questo spazio ci si possa riunire riconoscere nella comunità di Radio Popolare, quella che fa iniziative, si dà da fare, si sbatte pure un po' per rendere possibile quegli eventi, quelle cose che, come dire, salgono proprio dal basso, le iniziative dal basso, quelle senza budget, quelle un po' meno mainstream, quelle che però ci fanno stare bene, che anzi, se non ci fossero, appunto, bisognerebbe inventarle. E allora aiutiamo chi se le inventa già. Che dite? Vi piace come accordo? Tutto questo, io vi do spazio in onda, in diretta, allo 02 33 001 001, oppure vi leggo al 331 62 14 013 e anche a diretta @popolarenetwork.it. Ovviamente parto sempre io, in attesa delle vostre telefonate, che ci pensiate, perché poi lo so che siete timidi, non avete mai tempo. Ah, guarda, signora mia, poi lo faccio. Sì. Quindi oggi da dove iniziamo? Da dove partiamo? Intanto torna la nostra rammendatrice seriale, Rapazebù, Marta, che tra poco ci riraggiunge qua in onda. E poi, oltre a raccontarci iniziative interessanti relative al rammendo, anche nuovi laboratori, workshop, stay tuned. Ancora poi, inaugurazioni, nuovi spazi, andiamo verso Novara. C'è stata settimana scorsa l'apertura di una nuova ludoteca, aperta per bambini e bambine, e che si chiama a cura dell'associazione Il Timone, e di cui ci racconterà tra pochissimo il presidente dell'associazione Ugo Negri un po' di quelle che sono le attività, le iniziative che da quelle parti hanno preso vita proprio orora. Finiamo poi con i volontari e le volontarie di Medici Senza Frontiere, che in collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics hanno presentato, anzi presenteranno, perché sarà domani, Fumetti Senza Frontiere. Anche là ci facciamo spiegare tutto da Pietro Scarnera, che è l'insegnante che ha dato vita a questo progetto. Intanto lo sapete, in questa trasmissione si parte sempre con la musica, ad aprire la nostra playlist di oggi, quel geniaccio di Caparezza a cui abbiamo già dato il bentornato. Ah, ripetita, Io Van Sempre, questo è A Comic Book Saved My Life.
Vado dritto per la mia strada tra bulli e cazzotti. Sono un moccioso tra le merde, infatti sembro Arale. Ho una fusione di Mafalda col puffo quattro occhi. Verso l'edicola, portale, spazio temporale. Amo il fumetto ma nessuno me lo ha mai spiegato. Passo il mio tempo isolato, tornando dall'isolato. Leggo Yak e Bonvi, poi provo a fare le mie strisce. Piego in quattro i fogli, sfoggio un sorriso raro. Cosa sarò da grande? Fumettista da Puglia. E tu non mi cercare, sono Tristan da Cunia. Ho una missione assegnata fin dalla culla. Lascia che intinga la punta, lascia che sopravviva la giungla. Lascia che sia lo strano negli occhi di quasi tutti. Solo perché leggo un albo tra blocchi di frangiflutti. Traboccano tanti dubbi, ma so che ogni vignetta salva da guai.
Last night, a comic book saved my life. Da Magnus a Gonagai, la presa non molla mai, mai, mai. Last night, a comic book saved my life. La presa non molla mai.
Fumetto scopro musica che ben presto si prenderà tutto lo spazio senza permesso. Rockers, Kraftwerk, gruppi che del resto sembrano usciti dalle tavole di Frank Hampson. Brani che attirano il mio interesse. Se li canta Bowie vestito d'extraterrestre, divento un rapper tra tipi alfa. Sono Ziggy Stardust, non sanno che senso abbia. Come i primi manga, ho un carattere inadatto al mestiere che ho scelto. Preferisco l'assenza al clamore. Lascio pure che il volume mi strappi l'orecchio. Mi sento l'ultimo metabarone. Porto il fumetto in ogni disco, su ogni palco, in ogni viaggio da furgone, in ogni zaino graphic novel. Se mi atteggio a ragazzino puoi chiamarmi Shonen. Firmo copie dentro un padiglione.
Last night, a comic book saved my life. Da Magnus a Gonagai, la presa non molla mai, mai, mai. Last night, a comic book saved my life. La presa non molla.
Giorno di Exuvia, faccio l'audiometria. La mia speranza brucia come il carro di Elia. Il responso è che sto diventando sordo. Sono a Roma per il Media Day, ma vorrei scappare via. Le mie interviste nei giorni più tristi, peccato. Rispondo calmo a tutti i giornalisti. Teatro, non bastavano i dannati fischi. Si fottano i dischi, non voglio dimenticare le voci che amo. Mi sveglio con pensieri macabri, affanno sudando. Nel letto immagino una corda sul ramo più alto. E una condanna, la gente mi scatta mugshot. Ma il fumetto lancia ciambelle di salvataggio. Grazie alla copertina del disco pop-up è scorrinato dai comic festival tipo Rehab. So che se perdo i superpoteri o lo specchio di Jack Kirby, lo spettro di Jack Kirby mi riguarirà.
Last night.
My life, probabilmente is life, canta Caparezza sulle frequenze di Radio Popolare. Sono le ore 16:09 minuti. Nel frattempo vi avevo anticipato il ritorno della nostra rammendratrice seriale Rapa Zebù, alla quale diamo il benvenuto. Ciao Marta.
Ciao Giulia, ciao a tutte e tutte le persone connesse.
Ciao, ben ritrovata, ben risentita, anzi dovrei dire. Allora, oggi parliamo di rammendo, di varie cose. Intanto partiamo dall'inizio, perché sappiamo sempre che, insomma, io lo dico sempre, spero ci siano ascoltatori, ascoltatrici che magari ancora non ti conoscono perché si sono appena messi all'ascolto di Radio Popolare e che non sanno tu che cosa fai, chi sei. Allora, ripeto io, che per brevità possono andare a conoscere a vedere i tuoi social, chiocciolina Ramazzebù.
Verifichiamo se non menti.
Esatto, fate un fact checking così immediato. Chiocciolina Ramazzebù, sei un artista tessile, ti occupi di rammendo, sia in senso pratico, nel senso che stai lì e rammendi with tue manine sante, e poi insegni anche agli altri e alle altre a farlo. E quindi...
Ah, ok, pensavo per dire un senso metaforico, dicevo vabbè.
No,
insomma, rammendo l'esistenza dei miei clienti.
Sei una curatrice dell'anima?
Ah. Beh, diciamo un po' estremo.
Infatti, un po' too much, non ti volevo dare questa...
esatto.
Non volevo darti questa responsabilità.
Con un limite.
Però, comunque, e quindi, così, dopo un breve recap, Ramazzebù nostra cara, intanto di che cosa ti stai occupando? Perché noi ci sentiamo una volta al mese, nel frattempo sappiamo che il tempo fugge, i lavori cambiano, che cosa stai rammendando adesso proprio, che hai in mano?
Allora, cosa sto rammendando? In realtà non sto facendo solo rammendi, vabbè, sto facendo dei pantaloni sartoriali gessati rognosissimi, per cui devo stare sotto la lente per ore e ore, ma sento questa sera dovrei aver finito questo lavoraccio infame. E poi in realtà in questi giorni io sono molto presa da un altro progetto un po' fuori dal mio solito, perché appunto, come hai detto, normalmente mi occupo di rammendi, quindi persone che mi portano i maglioni e magari che hanno un buco o che sono stati mangiati alle tarme, io li risistemo, o il pantalone, insomma cose sia creativi ma anche proprio roba insomma noiosa e invisibile, che comunque lavoro che non fanno più in tanti. E tra l'altro adesso mi trovo tra due onde, perché da un lato sono presa dai cambi dell'armadio, perché tutti in questo periodo stiamo tirando fuori i maglioni dall'armadio, quelli pesanti,
che
si accorge che sono tarmati. E dall'altro,
tra l'altro, scusa Ramazzebù, prima domanda, ti interrompo così
subito
al volo, ma la tarma mi ha una stagione favorita? No, perché...
Bella domanda. Secondo me mi viene a dire, come tutti gli insetti, diciamo primavera e estate, però in realtà il motivo per cui a me arriva tanto lavoro adesso è perché c'è la tarma, viene quando ha il tempo di fare il nido, farsi le sue cose, quindi tirate fuori i maglioni dagli armadi e
la tarma
sono lì da aprile. Diciamo.
La tarma quando arriva, arriva.
Non lo so, ma mi fate gli ascoltatori di Radio Popolare sono sempre molto curiosi sulle tarme, mi pento sempre di non avere una formazione scientifica più solida per rispondere a questo tipo di domande, però sì, diciamo che sicuramente il fatto che stiano a lungo nei cassetti non aiuta. E quindi sì, c'è sia il cambio dell'armadio e sia io appunto sono anche un po' un'artigiana, un'artista tessile, diciamo, a seconda di come ci vogliamo vendere, per cui c'è la cosiddetta N-word, cioè il Natale, che incombe su tutte le attività di artigianato. Poi io me lo vivo malissimo il Natale, perché è stressantissimo, e quindi sto lavorando a delle sciarpe fatte con lane di recupero che magari trovo in giro,
sì,
o mi danno nonne di clienti o clienti che mi dicono: guarda, io non riesco più a lavorare la maglia, ma ho questo lotto che altrimenti butterei. E quindi ho tutte queste lane che volevo usare per fare invece dei progetti originali, magari miei, Ramazzebù, da vendere. E quindi niente, adesso sono a fare una sciarpa dietro l'altra con queste lane, tutte in condizioni diverse.
Sciampe però, lane però, hai detto, filati di recupero, quindi che tu vai in giro, o comunque come li recuperi appunto? Eventualmente ti si possono anche inviare, perché ecco, magari... se dovessimo avere all'ascolto persone che hanno del filato e che non utilizzano più, è un altro dei modi per poter evitare, come si dice, di fare il nuovo rifiuto e capire come gestirlo.
Sì, perché no, assolutamente. Io avevo fatto una call su Instagram in cui avevo detto: chi vuole darmi via lana, me la dia. Il mondo in realtà della lana di recupero, tra virgolette, è molto in espansione, perché giustamente c'è molta più sensibilità tra le persone che fanno maglia sull'impatto ambientale del produrre nuova lana. Cioè, si stanno sviluppando tanto fibre rigenerate, ad esempio io ho collaborato con questa azienda che si chiama Borgo dei Pazzi, che fa tanti filati rigenerati, cioè prendono gli scarti e li rifanno. E il problema dei filati rigenerati è che comunque ci vuole un sacco di energia per farli, quindi è sicuramente meglio che prenderla nuova, anche perché appunto ricordiamo la lana è prodotto di un animale, quindi se la trattiamo con una certa cura è meglio. Però sì, di fatto in realtà oggi c'è tutto, tante persone hanno, col fatto che si stanno perdendo tanti arti tessili, tante persone hanno magari tanti gomitoli, anche di qualità, magari un po' tutti tarmati, cioè le tarme non mangiano solo il maglioncino fatto, ma anche il gomitolo, quindi giusto, bisogna fare attenzione che mentre si lavora ogni tanto il filato si interrompe, poi bisogna lavarlo, oppure anche io adesso sto smontando dei maglioni, ahimè, un po' immettibili oggi, della vicina di casa di mia nonna, che però sono di una lana pazzesca.
Scusa, quando dici stai smontando maglioni, che intendi? Facci un po' capire, perché appunto dobbiamo anche, cioè, per dire, che vuol dire? Facci immaginare che cosa fai.
In effetti, il maglione è fatto, ormai ferro, all'uncinetto, come uno, o sei industriale con le macchine da maglieria industriale, però è un unico filo che si intreccia in se stesso, questo dà l'elasticità al maglione. Quindi io praticamente lo... tirando i fili con una certa delicatezza, rompendo, insomma, togliendo le scuciture, a seconda di come è fatto, io posso ricostruire il gomitolo. È un lavoraccio, quindi lo faccio quando ne vale la pena, quando magari è stato fatto con un gomitolo di qualità, quindi penso
quindi possa avere ancora una vita che ha senso. Ha senso farlo.
Cioè... E poi se no mi capita proprio che le persone mi diano... pacchi di gomitoli trovati in cantina. Una volta c'era più cultura comunque del filato di qualità. Quindi cioè, non di rado mi capita che in realtà mi diano dei filati bellissimi, opportunamente lavati e sistemati.
E che riesci a recuperare, però di solito ovviamente sempre di fibra pura. Cioè, quando tu dici recuperi il filato, poi parliamo solo di lana o anche di altri tipi di fibre?
Allora, mi capita di usare anche tipi di acrilico, raramente in realtà, io faccio cose molto colorate, chi mi segue già sa che insomma per me la cifra è un po' il colore, cioè, boh, mi rende felice.
Sì, meno male.
Le mani cose colorate e morbide, quindi... I miei filati preferiti, quindi quelli che cerco, con cui cerco di lavorare di più, sono sempre la lana, possibilmente lane ben ritorte, perché la lana in grezza mi dà, insomma, non mi piace, e punge, sono di quelle persone a cui la lana grezza fa perdere. E quindi lana ben ritorta, cashmere e certi tipi di fibre sintetiche molto ben lavorati. L'acrilicaccio, che oggi in me si trova tantissimo, cerco di evitarlo appunto perché è un po'... non ha una bella sensazione al tatto, perde una marea di microplastiche quando la lavate, quindi...
No bueno.
Non dico no a priori a nessuna fibra, ma... cerco principalmente di lavorare con fibre naturali.
Decisamente. Senti, Marta, invece arriviamo un po' a un tema che è un tema che tu in realtà, io che ti seguo, sono una tua follower su Instagram, una tua fan. Tu spesso, quindi ecco, l'invito è anche a seguire Rapazzebù, perché altro a imparare un po' così a sentirla qui su Radio Popolare con consigli e suggerimenti. Colgo l'occasione che chi avesse una cosa un press così da chiedere, ho il buco, come faccio, oppure trucchetti,
voglio una bellissima
voglio una bella sciarpa. Questo è il momento, sia in onda per chiamare e chiedere, fare domande dirette a Rapazzebù, 0233 001 001, oppure scrivere al 331 62 14013. Nel frattempo però, appunto, andate a seguirla, Chiocciolina Rapazzebù, e tornando al tema che tu tratti spesso anche sui tuoi canali, è proprio le attività relative un po', le attività un po' più contemplative, meditative, anche afferenti al tema della salute mentale. Mi raccontavi, mi dicevi, oh, sarebbe fighissimo parlare di questa realtà che adesso ovviamente io, knitting, whatever, dilla tu perché era previsto così.
ho previsto. Sì, no, allora, io stavo pensando, perché un po' che ci bolle in pentola questa storia di ok, parliamo delle tarme, le fisiche, però noi volevamo un po' andare un pochino più in profondità, io e Giulia, l'idea era un po' quella di parlare di un tema che ultimamente è sempre più toccato, anche giustamente, perché è un tema importante, cioè arti tessili e salute mentale. Quindi facendo un po' un brainstorming su queste cose avevo pensato che ci sono da un lato una serie di iniziative, tipo quella che stavi citando è il Crochet Tour, si chiama, cioè questo furgoncino che gira per l'Italia con un gruppo di persone che porta un po' in giro i benefici dell'uncinetto, non solo, come dire, i benefici concreti, cioè che hai una bella borsetta all'uncinetto una volta che è finito.
Gli output, diciamo, gli output quelli, sì, che si generano dall'attività concreta.
Esatto, ma anche proprio l'aspetto, come dire, sociale e di salute mentale connessi al praticare attività come l'uncinetto. Dico come l'uncinetto nel senso che è un po', io adesso lavoro poco con l'uncinetto per finalità di lavoro, però cioè è un'attività appunto ripetitiva legata al mondo femminile. Io adesso inizio ad avere un po' di uomini ogni tanto che fanno i miei corsi, ma insomma è sempre una gran fatica per passare il fatto che non sono necessariamente arti da femmina,
certo.
Non che sia un problema che siano arti da femmina, con molte virgolette, se non che appunto il grande classico è che l'arte femminile viene tradizionalmente svalutata, no? È un po' il discorso che se lo fa un uomo è un artista tessile, se lo fa una donna è la sarta.
Viene quasi inteso come scontato che una donna, cioè si dà per assodato che una donna sappia rammendare o sappia ancora, cioè non so se c'è ancora a questo livello.
Che sia normale che le femmine sanno fare certe cose.
Siamo ancora a questi livelli.
Che non siano robe particolarmente complicate, insomma, sono robe così, che fanno tutto. Un po' tipo... in cucina mi diceva un'amica cuoca che è un po' lo stesso discorso, cioè lo chef che è uomo e quindi fa arti, e poi c'è la cuoca che invece in realtà le arti anche di origini umili, come sono le arti tessili, in realtà sono tutto un mondo a sé. E quindi se da un lato sta un po' tornando il lato, come dire, di rivalutazione in campo artistico, se ne parla anche tanto in ambito salute mentale, nel senso che ci si è resi conto sostanzialmente di una roba che credo le nostre nonne sapessero senza grandi studi dietro, cioè che fare maglia con le tue amiche ti fa stare bene.
È incredibile, non a caso saranno sopravvissute veramente, forse anche grazie a questo, a due guerre eccetera eccetera, a tutte le difficoltà che abbiamo storicamente conosciuto. Adesso forse dovremmo farne tesoro di queste pratiche, ma mi sembra che insomma teniamoci stretta l'arte tessile, perché il mondo non credo volga migliorare, quindi tanto meglio.
Sì, diciamo, tiene sempre una, per così dire. Però sì, quindi la cosa è un po' capire, cioè che cos'è che fa stare bene esattamente di questo lavoro collettivo. Io mi sono data una serie di risposte, se vuoi ti dico.
Vai, dimmi.
Allora, vabbè, innanzitutto la dimensione sociale, cioè il circolo della maglia è una roba che sta tornando tantissimo.
Meno male.
Gruppi di persone che si vedono per fare la maglia, nella mia città, io sono di Pavia, ci sono almeno 3 gruppi di persone che si vedono per fare la maglia con finalità puramente, cioè di stare insieme
sociale.
E condividere sapere.
Convivialità.
Sociale. Un prendersi cura. E anzi, a volte mi fa molto. Mi piace molto che a volte magari si inizia con un processo, non lo so, facciamo la coperta per i bambini dell'ospedale che è nati prematuri, e poi alla fine uno si accorge che sta aiutando, sì, sicuramente i destinatari dell'output finale,
ma
cioè quelli che ricevono la coperta.
Insomma,
ma si crea una rete sociale legata.
Secondo punto, terzo punto, che così più che altro perché il tempo qua scorre sempre e poi non c'è.
Poi secondo punto, beh, ma possiamo anche dirli dopo gli altri punti.
Vai. Punto, no, concludiamo con due tre punti.
Subito.
Vai.
Va bene. Secondo punto, io mi sono detta è comunque un'attività ripetitiva che quindi riporta un po' all'aster, anche questa che sta tornando molto di moda, della mindfulness. Quindi del rallentare, osservare, quando io faccio maglia, dico maglia ma anche all'uncinetto o quando ricamo,
sì,
ho tra le mani il filato, quindi cioè, vengo riportato al momento presente, al fatto di stare, sono qui, ho un
qui ed ora
che mi dà determinato, esatto, il cosiddetto
qui ed ora
della mindfulness. Okay. E poi ultimo ma non meno importante, mi sono dimenticata, questo è il mio terzo punto.
L'ultimo, ma non per importanza, non me lo ricordo. Però nel frattempo, Patrizia, la nostra ascoltatrice Patrizia, ci chiede se hai dei consigli per lavoretti per le demenze senili.
Ah, c'è tutto un mondo di lavori. Per le demenze senili in realtà a me viene da dire qualsiasi cosa, nel senso che parliamo, qualsiasi lavoro a maglia richiede di seguire un pattern, contare qualche volta, quindi diciamo a seconda del tuo livello, secondo me, dico, una persona che non sa fare a maglia, anche la più semplice delle sciarpe è comunque un'impresa abbastanza,
certo,
che è abbastanza sfidante per l'intelletto. Poi vabbè, appunto, mio nonno che faceva 10 sudoku al giorno prendeva il sudoku ultra pro, mentre io che lo vedevo una volta alla settimana
era una cosa difficile.
Il sudoku base già mi metteva alla prova.
Certo.
Ah, no, ecco, e però questa domanda mi ricorda qual era il mio terzo punto, cioè che appunto il fatto di dover impegnare la testa e le mani contemporaneamente, quindi contare, seguire l'istruzione, fare... Cioè, ti tiene anche quello, cioè ti impedisce di rimestare con pensieri.
Certo. Magari di chiuderci su delle paranoie o comunque un overthinking, un pensare ripetitivo, un rimuginare.
Esatto, cioè tu devi contare fino a fatto questo,
certo,
maglione, terribile, non lo rifarò mai più.
Ne devi uscire,
fino a 9. E ogni volta che avevo pensato a qualcosa, tendenzialmente pensieri distruttivi, mi distraevo.
Certo.
E
invece
dovevo il punto. Ah!
Certo, ha senso. Senti Marta, abbiamo un minuto, però riusciamo a dare appuntamento a chi ci sta ascoltando, che eventualmente volesse imparare l'arte del rammendo con te, al tuo laboratorio, dove, quando, e poi ci salutiamo?
Oh yes, allora, il laboratorio di oggi in realtà è sold out, quindi sono molto contenta, ma invece settimana prossima, alla stessa ora, cioè alle 7:30, martedì prossimo, c'è un corso di rammendo su maglieria invisibile, quindi si imparano un po' come impostare un rammendo invisibile, e trovate tutte le informazioni sul mio profilo.
Ma che meraviglia, bene.
Rapa zebù, rapa come una rapa, zebù come uno zebù.
Come un diavoletto. Ciao Marta Rapazebù, ti vogliamo bene da queste parti.
Anche noi.
A presto. Ciao.
Ciao.
wanna know what heaven's like. Is it fun at night? Oh, is it worth a flight? Oh, hey girl,
hey girl,
you say you wanna take me there. I'm just a little bit scared. Can you hold my hand for a second? Cause
ore 16 e 33 minuti, seconda parte di Vieni con me. Ben ritrovati ascoltatori, ben ritrovate ascoltatrici. Questa è Meg.
Di nuovo ti parlo più piano, mi muovo nel vuoto di un albero cavo. Io sono quel che sono, non fingo davvero. Se guardo di lato non mi sento al sicuro. Mano nella mano, non so dove andiamo. Un momento solo, respiro, ci fermiamo. Mano nella mano, non so dove andiamo. Un momento solo, respiro, ci fermiamo. Ti troverò, dammi il tempo che ci vuoi. Un momento ci sono, da un sogno mi sveglio, poi parto a siluro. Ti scrivo, cancello, mi chiudo, sto meglio. Mi guardo allo specchio, non mi riconosco. Mano nella mano, in giro ce ne andiamo. In questo folle mondo, unite resistiamo. Mano nella mano, in giro ce ne andiamo. In questo folle mondo, uniti resistiamo. Ti troverò, dammi il tempo che ci vuoi.
Chiama questo pezzo Meg, Frenetic and the Ranch, e anche Fugazza. E vi ricordo che tra l'altro tutta la musica che di volta in volta ascoltate su queste frequenze la ritrovate pronta sul mio profilo Spotify Giulia Sisifo Strippoli, oppure in podcast su radiopopolare.it. Ben ritrovati, ben ritrovate, seconda parte di Vieni con me fino alle ore 17. segnalazioni, iniziative, attività, cose che volete raccontare, a cui volete invitare un po' tutti, tutte, a allargare il giro. E c'è un ascoltatore che mi ricorda di segnalarvi, tra l'altro, un'iniziativa, ma più che altro più iniziative. Oggi lo sapete, ci sono le mobilitazioni contro, diciamo, il 4 di novembre, contro la celebrazione del 4 di novembre della giornata dell'unità nazionale delle forze armate. Per chi invece sostiene che la politica debba favorire, debba essere contraria alla politica del riarmo, insomma, ci sono mobilitazioni nazionali, piazze in tutta Italia. Quella di Milano, vi ricordo che è stata convocata alle ore 18 in piazza Gaza, ex piazza Scala, per chi non fosse poi, tra l'altro, così magari abituato, abituata a chiamarla appunto piazza Gaza. Ad ogni modo, scende in piazza Palermo, Catania, Ragusa, Santa Teresa Riva, provincia Messina, Crotone, Reggio Calabria, Cagliari, Roma, Torino, Venezia, Trento. A tal proposito, qualora doveste avere notizia di altri appuntamenti, di altre mobilitazioni, magari in altri punti, magari anche un po' più decentrati, magari che appunto volete rilanciare, questo è il momento. 02 33 001 001 in onda in diretta. Vi ascolto, vi sento, vi parlo, vi vogliamo parlare e vi leggo anche al 3316214013 oppure a diretta@popolarenetwork.it. Intanto invece, tra pochissimo, secondo ospite di oggi, a Novara c'è stata l'inaugurazione di Bambini al Timone, che è una ludoteca inclusiva a cura della Fondazione De Agostini e dell'Associazione Il Timone. Tra pochissimo ce la racconta il presidente dell'Associazione Il Timone, che è Ugo Negri. E noi intanto però invece di appuntamenti, purtroppo in realtà questa è più una ricorrenza, ci ricordiamo che un anno fa oggi scompariva un gigante della musica. Questa è la sua Razzmatazz e lui era, ai noi, rest in peace, Quincy Jones.
Just reach out for a star and you'll realize. Got to forget all the good times that we had. Live it better with a little bit of Razzmatazz. If you feel your life's in a rut, just come on out tonight.
Per cui ringrazio Simone, ascoltatore, che ci segnala diversi appuntamenti all'interno della programmazione di Book City. Book City 2025, che sapete sta per tornare a Milano. Questo è evento a Casa della Voce, cioccolato e pane, tributo a Stefano Benni. E diverse iniziative in diverse biblioteche, quella di Lambrate il martedì 11 di novembre, a Fra Cristoforo il 12, anche a Quartoggiaro, Chiesa Rossa, e poi Calvairate il 14, Casa della Voce il 14 novembre. Insomma, ci sono delle letture brevi, estratti e tratti dalle opere di Stefano Benni, e per info e tutti i dettagli scrivete a milano.biblioteche.it. Grazie.
The
Novità, vento di novità è arrivato anche a Novara, dove proprio settimana scorsa è stata inaugurata una nuova ludoteca. Evviva, evviva! Il presidente di questa associazione che se ne occupa è qui con noi. Ciao Ugo, ben arrivato, Ugo Negri, ciao!
Ciao, ciao, ciao a tutti, una precisazione, sono il direttore generale.
Direttore generale.
Presidente è Roberto Drago, io sono il direttore generale, sono un po' l'anima.
Perdonami, colpa mia. Direttore generale di Il Timone.
Ci mancherebbe. Esatto.
Senti, allora, quindi inaugurazione di una ludoteca, e considerato essere questo un tempo in cui si inaugurano supermercati e cose, invece no, aprire una ludoteca, aprirla a Novara, è insomma un bel traguardo. Ci racconti un po' come è stato intanto l'inaugurazione, perché noi in realtà ci saremmo dovuti sentire per seguirla in diretta, poi settimana scorsa io ero ammalata e quindi ahimè lo raccontiamo ex post, però come è andata e come sta andando, allora, come è andata anche questa prima settimana?
È andata molto bene, l'evento di per sé è andato molto bene, erano presenti persone importanti della città, della regione, personalità comunque del mondo della disabilità, del territorio e al di fuori del territorio. Sono rimasti tutti contenti, entusiasti anche di aver visto una struttura possiamo dire anche innovativa e quasi unica un po' nel suo genere, perché è una struttura che si occupa di dare a questi bambini con disabilità cognitiva di farli partecipare a quello che è il diritto al gioco, cioè tutti i bambini hanno diritto di giocare, anche questi bambini hanno diritto di giocare. L'idea nasce 9 anni fa, quando, ragionando un attimino assieme ai genitori, si soffermava sul fatto che questi bambini spesso e volentieri impegnano la loro settimana nelle terapie, vuoi di una tipologia, vuoi di un'altra, gli appuntamenti settimanali spesso tutti i giorni la terapia era presente. Allora noi siamo intervenuti dicendo: vediamo un pochettino dopo la terapia, offriamo uno spazio per giocare, che è uno spazio sia per i bambini sia uno spazio, diciamo, per i genitori, che possano approfittare di questo momento in cui i bambini sono qua, a Bambini al Timone, per fare un po' tutte quelle che sono le cose che non riescono a fare durante la giornata, oppure si vogliono prendere uno spazio per se stessi, per la coppia genitoriale, o magari anche per i fratelli e le sorelline sane, che spesso e volentieri soffrono un attimino, diciamo, del fatto di avere un bambino con dei problemi in casa, più che altro perché l'agenda familiare quotidiana è sempre fatta su misura sul bambino che ha dei problemi.
Insomma, Bambini al Timone è un luogo dove sono accolti, accolte in cioè le persone che abbiano delle difficoltà, delle disabilità, ma anche persone che semplicemente abbiano voglia magari di trovare, certo, un momento un po' più di maggiore serenità. Dove vi trovate, Ugo, adesso? Allora, avete un calendario di proposte, di iniziative, raccontaci
sì,
un
sì,
po'.
Noi abbiamo, guarda, sul nostro sito www.iltimonenovara.it si può trovare sia il calendario per l'attività dei grandi, perché noi facciamo attività anche su ragazzi adulti, noi abbiamo tre fasce da quest'anno, da sempre, noi nasciamo 10 anni fa, a maggio 2015, quindi quest'anno compiamo i 10 anni e l'occasione è stata anche per inaugurare questa nuova struttura. Quindi da 10 anni abbiamo le attività sui ragazzi adulti, in questo momento sono presenti in associazione 85 ragazzi adulti che fanno attività quotidiana al mattino e al pomeriggio. Noi non siamo un centro diurno, quindi i ragazzi non si fermano qua tutto il giorno, e non siamo un centro residenziale. I ragazzi vengono a fare le attività che noi proponiamo sul nostro calendario, che sono di diversi tipi: ricreativi, culturali, sportivi, non agonistiche. Quindi loro hanno il loro calendario, scelgono quando venire. Abbiamo ragazzi che partecipano alle nostre attività magari 2 o 3 volte alla settimana, e ragazzi invece che vengono tutti i giorni.
Più spesso.
Poi abbiamo l'attività dell'età evolutiva, quindi l'attività legata al gioco. Uh-huh. I bambini dai 3 anni hai indicativamente 15, 16, massimo 18, dipende un po' dal bambino, dalla tipologia di disabilità e dalle capacità cognitive un po' del bambino.
Dalla circostanza specifica. E poi le altre attività.
Poi abbiamo l'età 10 mesi, 36 mesi da quest'anno, che è un sollievo al nido, quindi dare la possibilità alle famiglie che non trovano spazio al nido di portare il loro bimbo o bimba da noi e stare 2-3 volte alla settimana per la mattinata qui da noi, e quindi anche lì liberare un attimino, dare un sollievo alla famiglia.
Tutte queste informazioni le trovate sia sulla pagina di Bambini al Timone, sia di Fondazione De Agostini e sia dell'associazione Il Timone. Ugo, io ti ringrazio, e quindi buon lavoro, visto che appunto il lavoro è iniziato tempo fa, ma adesso
è iniziato anni fa, adesso andiamo
al dunque.
Abbiamo tante possibilità in più con una struttura moderna e innovativa, quindi tante opportunità in più per i bambini e per le famiglie.
La perseveranza premia, vedi? Grazie Ugo Negri, ciao, un saluto
grazie,
a te,
grazie,
ai bambini,
ciao,
e alle bambine.
Ciao,
ciao, ciao, ciao.
Quando suona la taranta, è il mio sud che dal suo ghetto sta sfidando tutto il mondo, col suo ritmo maledetto, sta sfidando anche l'inferno. Il mio sud è scomunicato, quando suona la taranta, è quella musica è il peccato. Quando suona la tamorra, è il mio sud che sta partendo, come parte Don Chisciotte contro i mulini a vento. Nella civiltà lo sbando, è solo con la sua poesia, il mio sud ci sta provando, Davide contro Golia. Quando questo ritmo di contrabbando mi fa andare controvento per seguire fino in fondo quella musica che io sento, è il mio cuore che sta volando per andare all'appuntamento con i diavoli del flamenco e con le seghe di Benevento. È quel ritmo di contrabbando che somiglia a un sentimento, è il mio cuore che sta emigrando verso tutti i sud del mondo. Quando suona la battente, è il mio sud che sta suonando contro l'indice d'ascolto e contro il telecomando. È quel suono che si sente, è il mio sud che va lontano, è clandestino e dissidente, è fino al sound di Manu Chao. Quando questo ritmo di contrabbando mi fa andare contro vento per seguire fino in fondo quella musica che io sento, è il mio cuore che sta volando per andare all'appuntamento con i diavoli del flamenco e con le streghe di Benevento, che nel ritmo di contrabbando mi trascinano fino in fondo nella strada del non ritorno che mi porta dritto all'inferno.
Non mandare canutte ole, naga, giù mandato ieri, oggi penso le parole. Non è, 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 contrabbando mi fa andare controvento, perseguire fino in fondo con la musica che io sento, è il mio cuore che sta volando per andare all'appuntamento con i diavoli del flamenco e con le streghe di Benevento, è quel ritmo di contrabbando che somiglia a un sentimento, è il mio cuore che sta emigrando verso tutti i supermondi.
Mamma mia, questo ritmo di contrabbando, io me la sono ballata, cioè anche voi, lo so, davanti al computer con la spalletta, vi siete mossi un pochino? Che ne so, tu Pietro, ciao, ben arrivato, benvenuto, te la sei un po' ballata questa mezza pizzica di Bennato? Così.
Quanto io non sia un ballerino un pochino.
Dai, un po'. Pietro Scarnera, benvenuto, ben arrivato. Tu sei l'insegnante che ha dato vita un po' a questo progetto interessantissimo, molto bello, che si chiama Fumetti Senza Frontiere. Un gruppo di volontari di Milano e Medici Senza Frontiere, in collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics, l'avete fatta grossa. Avete dato vita a Fumetti Senza Frontiere.
Sì, sì, io appunto sono un docente della Scuola Internazionale di Comics a Milano e è arrivata un po' questa proposta sul stimolo di Medici Senza Frontiere e di Giulia, la direttrice della scuola, di provare a fare qualcosa insieme agli studenti e alle studentesse. E essenzialmente è successo che quattro operatori e operatrici di Medici Senza Frontiere, che non solo medici, che comunque normalmente sono in giro per il mondo, sono venuti invece a raccontare la loro esperienza a scuola, in classe, e poi un po' guidati da me, i ragazzi e le ragazze della scuola hanno realizzato delle storie a fumetti, che sono 27, che siccome sono stati molto bravi le abbiamo raccolte in un volume che si chiama Fumetti Senza Frontiere, che presentiamo appunto domani da Base Milano alle 19. Io invito tutti, insomma, a partecipare.
Oltre a invitare tutti e tutte a partecipare e a conoscere le persone, gli studenti e le studentesse che hanno partecipato a Fumetti Senza Frontiere e anche a sentire un po' delle storie degli operatori, delle operatrici che vi riportano della loro esperienza sul campo, c'è anche una possibilità pratica di far qualcosa. Intanto tirate fuori i money, i soldi, perché il fumetto è acquistabile, corretto?
Certo, sì, la scuola ha stampato un certo numero di copie che saranno appunto acquistabili, ovviamente ricavate da Medici Senza Frontiere. Io credo che sia previsto anche un aperitivo per chi vuole, per cui anche quello in parte andrà a Medici Senza Frontiere, ma io direi anche, ovviamente poi siccome ci sono dei disegnatori, delle disegnatrici, credo che anche qualche disegno possa scattarci come dedica, e poi secondo me comunque per io personalmente quando sono venuti gli operatori a scuola di Medici Senza Frontiere sarei stato ora ad ascoltare i loro racconti, e credo anche i ragazzi che hanno realizzato le storie, e credo sia che insomma questo volume, per quanto appunto sia un lavoro fatto da persone che stanno studiando fumetto, però sono stati molto bravi, credo che restituisca i tanti aspetti che si trovano ad affrontare le persone che fanno questo lavoro. Certo. Quindi è sicuramente bello da vedere, ma ci sono anche magari le cose a cui pensiamo di meno, no? Cioè, queste sono persone che lavorano magari per periodi brevi ma molto intensi in paesi in condizioni molto difficili, e quindi ci sono anche le loro insicurezze in questi fumetti, questo credo sia
un arricchimento. No, assolutamente, anzi è forse una parte che arricchisce e rende ancora più senso del valore del lavoro, oltre che della relazione, no, dell'intersezione, ecco, se vogliamo così, di incrociare i punti di vista, le esperienze, e quindi anzi mi sembra un ottimo punto di vista, assolutamente. Pietro, grazie tra l'altro di averlo fatto uscire, perché io ammetto di non averci pensato effettivamente, perché magari penso sempre che ovviamente il fumettino
artista, la persona fumettista raccolga un po' la propria storia, ma poi la traduce secondo il proprio linguaggio, la propria interpretazione. E talvolta invece anche lasciarsi ovviamente insomma così influenzare in senso buono, però da una storia che magari ti muove, ti cambia. Adesso non vorrei azzardare, mi dirai tu, modifica addirittura il tratto? Non lo so.
Beh, allora, qui allora, secondo me è stato un esperimento molto interessante, perché cioè, io ho chiesto agli operatori e alle operatrici che sono venuti a scuola di portare degli oggetti del loro lavoro, no? Le cose che si portano dietro sul campo quando sono in missione, oppure con cui lavorano proprio. È perché noi come fumettisti abbiamo bisogno di qualcosa di concreto da disegnare, no? E che nessuno è mai stato di noi, era mai stato in questi paesi dove lavora MSF, non era facile, non sarebbe stato facile nemmeno per dei professionisti. E quindi questo è un merito dei ragazzi. E loro hanno portato, devo dire, di tutto. Ti faccio un esempio: per esempio, hanno portato la tuta, diciamo, anticontaminazione, che si usa per esempio quando c'è un'epidemia di Ebola, e alcuni ragazzi l'hanno indossata. È una delle storie, devo dire, una delle più anche umoristiche, perché insomma ci sono vari tipi di storie, fatta da Lorenzo Pilato, racconta tutta la sua personale esperienza nell'indossare questa tuta, che ci vuole parecchio tempo, e dopo un minuto stai già sudando e non sei, non so, in Sierra Leone, per dire, cioè stai lì a Milano. E quindi questo è stato, devo dire, un grosso aiuto per noi che poi dovevamo disegnare, e ci hanno portato, non so, anche gli oggetti, non so, che sono diventati simbolici per loro, per esempio degli oggetti di artigianato locale. Non so, Nicola, uno degli operatori, ci ha portato questo gabello tipico del nord dell'Uganda, che era una cosa bellissima da disegnare, attorno a cui costruire una storia, e quello è un oggetto che lui serviva per entrare in contatto con i pazienti, perché gli dava, come dire, il diritto di parola nelle assemblee degli anziani, dei villaggi, no?
Certo. Bellissimo.
E poi ovviamente avevamo quattro modelli, quattro persone che si sono prestati a farsi disegnare dai ragazzi.
Modelli per un giorno. Tutto questo, le storie, i fumetti, la raccolta di fumetti che è stata creata dalla Scuola Internazionale di Comics in collaborazione con Medici Senza Frontiere, la trovate domani, il 5 di novembre, dalle 19 alle 21. Pietro Scarnera, docente di fumetto, ci sarai anche tu, immagino, hai coordinato tutto il progetto. E allora l'appuntamento è domani al Base, in via Tortona, mi pare, in via Bergognone, ecco, sì, l'ho recuperato, in via Bergognone 34, 19-21, trovate le informazioni ovviamente su base.milano.it. Pietro, io ti ringrazio, saluto te, mentre saluto anche i nostri ascoltatori, a cui do appuntamento a domani, stesso posto, stesse frequenze, come al solito, puntuali alle 16. Un abbraccio a tutti e a tutte, da Giulia, ciao!